Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come di consueto questa è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini e vi ricordo il numero per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS e poi diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Se volete però scriverci in altri momenti, segnatevela la nostra mail di trasmissione CALT, scritto CULT, @radiopopolare.it, perché vi servirà fra poco. Ci sono dei biglietti molto speciali per i nostri ascoltatori. Se ci ascolterete, saprete di che cosa si tratta e potrete aggiudicarvene una coppia. Vi ricordo poi che ci trovate su Facebook, sulla nostra pagina e poi in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa trasmissione. Oggi è martedì, come di consueto la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi chiuderà la nostra puntata. Sarà nostro ospite in studio Ben Machel, lo scrittore britannico che ha appena dato alle stampe in italiano Cacciatori di Tenebre per Iperborea, che appunto sta presentando in questi giorni, anzi proprio quest'oggi lo presenterà a Milano, quindi ci raggiungerà qui in studio tra breve. Vi parleremo della gioventù musicale e del concerto dell'Ensemble 900 di domani all'Auditorium di Milano, diretto da Francesco Bossaglia. Ne parleremo con la presidente di Gioventù Musicale Rita Virgili. E poi parleremo fra pochissimo con Fausto Rizzi, che rappresenta Fondazione Aquilone, l'associazione a cui è destinata la vendita dei biglietti, il ricavato dei biglietti della prossima prova aperta della Filarmonica della Scala, che sarà domenica prossima. Prima però Paul Weller con questo Where There's Smoke, There's Fire. We fit together like a hand in a glove. E dunque, eccoci alla prima voce, al primo ospite della nostra puntata di Cult di quest'oggi, dopo aver ascoltato questo brano recentissimo di Paul Weller, Where There's Smoke, There's Fire. Vi parliamo della prossima prova aperta della Filarmonica della Scala, che si terrà domenica 2 novembre alla Scala alle 19.30 ed è l'ultimo appuntamento del ciclo benefico del 2025. Ci sarà a dirigere l'orchestra della Filarmonica Manfred Honeck e in programma ci sono di Fledermaus, cioè il pipistrello di Strauss, il concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e poi anche altri brani. Il ricavato andrà come sempre a favore di una fondazione o di una associazione. In questo caso si tratta della Fondazione Aquilone e ne parliamo con Fausto Rizzi, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi. Raccontiamo l'attività e anche un po' la storia della Fondazione Aquilone.
Sì, Fondazione Aquilone nasce in un quartiere di periferia che è Bruzzano, inizialmente da un'esperienza di volontariato parrocchiale che si è strutturata come associazione di volontariato, siamo nella fine degli anni 70 e dal 93 nasce Fondazione Aquilone che si inserisce insomma in questo percorso e struttura in modo anche diverso un po' la presenza territoriale. Oggi siamo 150 dipendenti e circa 250 volontari in alcuni quartieri, municipi della città, tendenzialmente nella zona nord, dove progettiamo e realizziamo attività e iniziative per bambini, ragazzi e adolescenti, per persone anziane e per persone con disabilità.
Ecco, quando si è formata la Fondazione Aquilone? Mi perdoni.
Fondata nel 1993 appunto come prosecuzione di questa esperienza dell'associazione di volontariato, quindi si è andati un po' a strutturare, abbiamo compiuto 30 anni, sì,
è tanto tempo insomma che lavorate sul campo. Come avete in qualche modo finalizzato, valutato, fatto un bilancio della vostra attività? Perché è importante, no? Cioè si calibra sempre anche in base alle esperienze.
Certo, diciamo che noi abbiamo un focus particolare sull'abitare alcuni territori, alcuni quartieri, all'interno dei quali con le organizzazioni che già sono presenti, comitati di quartiere, associazioni di volontariato, parrocchie, proviamo a costruire delle esperienze di comunità. Quindi anche i nostri servizi li pensiamo, li costruiamo proprio come occasioni per la comunità di accostare delle situazioni di fragilità per includerle e diventare quindi compagni di viaggio all'interno di questo percorso. Un po' lo sforzo è quello di fare in modo che i quartieri si aprano a una solidarietà e quindi non semplicemente che si eroghino dei servizi all'interno di alcuni contesti.
Mi fa qualche esempio pratico e poi le farò una domanda che riguarda anche noi, perché anche noi ci teniamo molto a sapere e a raccontare i quartieri.
Faccio magari un esempio partendo da quelle che sono un po' le finalità delle prove aperte. Noi abbiamo due focus che sono: uno, sostenere l'esperienza di Scuola Bottega. Scuola Bottega è un percorso per ragazzi che faticano per diversi motivi, e quando dico faticano dico proprio che sono sulle soglie dell'abbandono scolastico, faticano a raggiungere la licenza media. Si costruisce con loro, con le famiglie e con la scuola una alternativa che dialoga con la scuola, quindi fanno alcuni giorni al di fuori della scuola e alcuni giorni nel percorso scolastico, attivando in questo modo tutti coloro che ruotano intorno a questi ragazzi, in modo tale che sia non semplicemente il raggiungimento per lui, ma un'attivazione collettiva che porta a un successo scolastico e quindi poi anche a pensarsi in un futuro scolastico, quindi non soltanto raggiungono la terza media, ma proseguono poi gli studi in una scuola professionale o in una scuola superiore, ordinaria. Questa è un po' l'attivazione territoriale che ci immaginiamo, quello di fare in modo che tutti gli attori coinvolti possano dialogare e trovare dei percorsi comuni. L'altra esperienza che andiamo a finanziare sono dei laboratori nelle scuole. Noi abbiamo un dialogo continuo con le scuole e una presenza, in particolare noi abbiamo una tra questi due esperienze particolari sono quello di coinvolgere delle mamme che hanno origine in altri paesi per provare a raccontare il loro paese con occhi nuovi, e questo diventa un rilancio interessante sia per i genitori stessi che vengono nelle classi a raccontare il loro percorso, la loro storia e parlare del loro paese, sia per i figli di questi genitori, che riconoscono non soltanto come una penalizzazione il fatto che vengono da altri paesi, ma come una ricchezza, sia per tutti gli altri ragazzi e bambini della classe, che vedono con occhi nuovi anche questa diversità, questo venire da lontano del loro compagno di classe. L'altra esperienza molto carina è il nostro centro per persone con disabilità, fa dei laboratori di emozioni all'interno delle classi, dove i ragazzi con disabilità entrano come dei tutor, quindi provano a raccontare le emozioni partendo un po' anche dal loro vissuto, e questo diventa molto interessante perché i bambini accostano la disabilità con un iniziale timore del chissà se è contagioso, banalizzo ma per capirci, fino a riconoscere in Gianna, in Alessandro, in Mauro delle persone con cui interagire con tranquillità, e quindi nascono proprio anche delle belle amicizie, ma soprattutto nasce un modo diverso di guardare alla disabilità, non soltanto come un limite, ma anche comunque come un'opportunità.
Molto interessante. Dove troviamo altre informazioni sull'associazione, che naturalmente si può sostenere non solo con questa prova aperta, ma anche durante l'anno?
Sul nostro sito www.fondazioneaquilone.org trovate un po' tutta la descrizione dell'attività.
Ecco, prego.
Abbiamo un diario di bordo all'interno di questo sito che racconta un po' le ultime iniziative, e poi abbiamo una serie di canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn, dove si possono trovare ulteriori informazioni, diciamo, più brevi e più vicine a quello che accade un po' tutti i giorni in Fondazione Aquilone.
Benissimo, e torno alla prova aperta della prossima domenica, perché so che oggi è il giorno in cui alcuni dei professori d'orchestra della Filarmonica verranno in qualche modo a incontrare, no?
Mi trovo proprio in Castinanna, che è un grosso complesso di proprietà del Comune Milano, all'interno del quale c'è un bellissimo auditorium che in questo momento è stracolmo di ragazzi delle medie, degli istituti di Bruzzano, quindi Cesare Cantù, e di Comasina, quindi tre ragazzi, che sono venuti e hanno riempito l'auditorium. Ci sono una decina di maestri della Filarmonica che stanno appunto facendo questa lezione, questa esibizione trattino lezione, sì, nel senso che aiutano anche i ragazzi a comprendere meglio il funzionamento del
di un'orchestra o di che cos'è una partitura, insomma,
certo,
no?
Certo. E c'è anche un gruppo dei ragazzi con disabilità di cui parlavo prima, che fa parte del nostro centro, quindi diciamo un assortimento molto variegato, ma ho sentito degli applausi scoscianti prima, quindi penso che...
Ah, che peccato che non li abbiamo sentiti anche noi, accidenti.
Se può essere sensato, posso avvicinarmi, ci possono sentire.
Sentiamo, abbiamo ancora 2 minuti, ce la facciamo.
Addio.
Grazie, guardi, ci fa proprio da inviato. Siamo
inviato speciale, sì,
da Fausto Rizzi, Fondazione Aquilone, Cascina.
Ecco, sì, Cascinan. In questo momento si stanno esibendo.
Sentiamo, vediamo se col telefono riusciamo a sentire. Abbiamo sentito un breve estratto.
Ecco.
Grazie, cioè, insomma, è comunque una cosa. No, certo.
Non vola una mosca nell'auditorium, come si è potuto sentire. È bellissimo vedere questi ragazzi attentissimi a quello che succede.
Bene, allora le auguriamo, anzi la invitiamo a ritornare ad ascoltare la lezione concerto dei professori della Filarmonica della Scala. Grazie davvero a Fausto Rizzi di Fondazione Aquilone, a cui andranno i proventi della prova aperta del prossimo di domenica 2 novembre al Teatro alla Scala alle 19:30, con Manfred Honeck a dirigere la Filarmonica e Benjamin Grosvenor al pianoforte. Ci saranno in programma appunto Strauss, Ravel e la Sinfonia numero 10, Mi minore di Shostakovich. Grazie davvero.
Grazie
a risentirci.
A voi per averci citato. Grazie.
A presto. Buongiorno. A presto.
so left, I'm right, so into you, so into you.
Ed eccoci alla seconda voce, alla seconda ospite della nostra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Abbiamo appena lasciato la Fondazione Aquilone, a cui andranno i proventi della prova aperta della Filarmonica della Scala della prossima domenica 2 novembre. Incontriamo un'altra fondazione, insomma in Italia le fondazioni fanno tanto, noi dimentichiamo a volte di sottolinearlo, fanno molto. La Fondazione Gioventù Musicale d'Italia è famosissima, inaugura le attività della sua stagione 2025-26 con un grande concerto orchestrale in collaborazione col Conservatorio della Svizzera Italiana. Sul podio ci sarà Francesco Bossaglia, celebre direttore d'orchestra che ha fatto anche dell'eclettismo una delle sue cifre, alla guida dell'Ensemble 900, altrettanto noto per l'occasione, ampliato a 90 elementi. Il programma sarà un itinerario sonoro fra Europa e Stati Uniti. Ci saranno Bernstein, Korngold, Herman e naturalmente Gershwin. Anche una prima italiana che poi ci faremo raccontare. La diciamo ulteriore notizia particolarmente favorevole ad ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Popolare è che la Fondazione Gioventù Musicale d'Italia mette a disposizione per questo concerto che si terrà domani, come dicevo, alle 20.30 all'Auditorium di Milano, 20 biglietti, ovvero 10 coppie, perché noi normalmente offriamo ad ascoltatrici e ascoltatori una coppia di biglietti ciascuno, a un prezzo davvero speciale, insomma, non posso definirlo diversamente, 1,50 euro. Il meccanismo lo conoscete, se ci ascoltate spesso scrivete a Cult, la nostra mail, scritto cult@radiopopolare.it, e scrivete il vostro nome perché insomma il concerto è domani, non ci sono altre date possibili, quindi chiaramente basta che scriviate Fondazione Gioventù Musicale oppure Concerto Auditorium di Milano, insomma l'importante è che scriviate il vostro nome e diciate che volete una coppia di questi biglietti. L'ho detto adesso, ma adesso vorrei farmi raccontare intanto il lavoro di Gioventù Musicale anche per questa stagione e poi qualcosa di più su questo concerto. E allora per farlo, e la ringrazio dell'attesa, della pazienza, siamo collegati con la presidente di Gioventù Musicale, Rita Virgili. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito, grazie per l'invito, e siamo davvero felici di condividere con gli ascoltatori della radio questo momento che per noi è molto importante perché, come diceva poc'anzi, inaugura un po' la stagione 2025-2026 e lo facciamo con un concerto che ci sta particolarmente a cuore perché condividiamo con il Conservatorio della Svizzera Italiana la missione di promuovere la musica, di promuovere e formare i giovani musicisti ad altissimi livelli. Entrambe le istituzioni fanno appunto dell'attenzione ai giovani la loro missione, nella convinzione che la musica sia fondamentale per la crescita anche personale e la qualità della vita. Peraltro con il maestro Bossaglia c'è un rapporto di lunghissima durata e l'Ensemble 900, che come diceva lei prima sarà ampliato a 90 elementi, presenta questo concerto che è di grandissima qualità artistica, come è appunto per l'Ensemble 900 come di consueto, ma per l'occasione è anche un programma di ampia godibilità, quindi vogliamo che in qualche modo questo sia un concerto proprio dedicato a tutti, non solo agli esperti del settore, non solo agli appassionati, ma veramente a tutti, ed è per questo che abbiamo proposto a voi appunto di divulgare questo concerto e di concedere questa particolare facilitazione per l'ingresso. Peraltro ci fa piacere che a questo concerto, oltre ai brani che ha già annunciato, ci sarà una prima esecuzione assoluta del compositore svizzero-americano Paul Glass, che è uno dei grandi testimoni del secondo Novecento, e questo sicuramente è un valore aggiunto per questo appuntamento.
Allora, il concerto, se non sbaglio, lo avete intitolato Very Parisien, per indicare insomma la cifra cosmopolita, no? Dei compositori che sono rappresentati. Mi dispiace che non sia a Milano il nostro Roberto Festa, perché per tanti anni una sua trasmissione aveva, insomma, lui ama moltissimo la musica di Bernstein, l'ouverture di Candide come sigla, quindi so che è una delle composizioni che si ascolteranno domani sera.
Si aprirà proprio con l'ouverture di Candide, per poi che sarà seguita proprio dalla prima esecuzione assoluta di Paul Glass, e poi avremo appunto il compositore viennese Korngold, che è un pioniere del sound cinematografico hollywoodiano, e poi invece la seconda parte sarà aperta dalla suite dal Vertigo di Herrmann, e poi il gran finale chiaramente con un brano che tutti conoscono, che è l'Americano a Parigi di Gershwin. Quindi sicuramente un percorso nella eccellenza musicale, ma anche un percorso storico estremamente interessante e devo dire davvero, davvero bello, davvero interessante e anche molto godibile. Peraltro il concerto festeggia il 40° anniversario del Conservatorio della Svizzera Italiana, e per noi quindi è un motivo anche di orgoglio essere partecipi a questi festeggiamenti che concludono poi, il concerto conclude la tournée che appunto il Conservatorio della Svizzera Italiana ha realizzato proprio per ricordare questi 40 anni di attività. E per noi poi, come diceva prima, ci sarà anche la possibilità alle 19, prima del concerto, sempre all'Auditorium di Milano, di presentare un po' le attività 2025-2026 e anche mostrare un po' la nostra nuova immagine, perché abbiamo da oggi, credo da oggi pomeriggio, siamo online con il nuovo sito che è stato realizzato, quindi con questo nuovo percorso che intendiamo sia sicuramente più al passo con i tempi, visto che promuoviamo e trattiamo essenzialmente giovani musicisti, accanto chiaramente a grandi artisti del nostro tempo che magari hanno iniziato con noi a muovere i primi passi e che poi ci sono ancora accanto per farci un po' anche da testimonial e aiutarci a immettere nel mondo professionale del concertismo i musicisti giovani che, devo dire, a tutt'oggi incontrano ancora molte difficoltà a potersi affermare.
Questo è un argomento che tocchiamo spesso con molti degli ospiti del nostro quotidiano culturale, vale anche per altre discipline artistiche, per altri spazi, insomma. Non è semplice per chi è giovane accedere a determinate situazioni, o meglio, sarebbe bello che fosse possibile fin dalla tenera età, cosa che nel nostro paese non è così semplice, giusto?
No, infatti non è così semplice, e noi abbiamo in corso diverse iniziative. Una dei nostri collaboratori più importanti sono i concorsi internazionali di esecuzione. Gioventù Musicale è anche membro associato della Federazione Internazionale dei Concorsi di Ginevra e promuoviamo all'interno delle nostre stagioni vincitori dei più importanti concorsi internazionali, come per citare alcuni nomi italiani, il Paganini, il Busoni, il Casagrande, che si pensa magari abbiano estrema facilità nell'affermarsi dopo aver vinto competizioni così importanti, ma in realtà non è così. E accanto poi ai concorsi italiani promuoviamo anche concorsi internazionali come Londra, Regina Elisabetta, l'RD di Monaco, quindi tanti vincitori dei concorsi internazionali sono ospiti appunto nelle nostre stagioni, ma siamo attenti anche proprio a coloro che escono per esempio dal mondo del conservatorio, per cui abbiamo una convenzione anche con il Ministero dell'Istruzione per far suonare all'interno delle nostre stagioni i vincitori del Premio delle Arti, che è un premio in realtà abbastanza poco conosciuto, ma non ha ragione, perché ogni anno escono dal Premio delle Arti, che in pratica giudica al musicista, cioè all'allievo più bravo di tutti i conservatori d'Italia per ogni singola disciplina, che può essere lo strumento, chiaramente pianoforte, violino, fiati, corni, fagotti, eccetera, e il migliore poi per ogni categoria suonerà nelle nostre stagioni, e abbiamo scoperto davvero dei talenti eccezionali, oltre poi al fatto che i giovani ci scrivono, i giovani provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'Europa e direi anche molti asiatici ci scrivono per essere promossi all'interno delle nostre stagioni, perché il nostro compito è proprio quello di valorizzare i giovani musicisti, quindi trattarli proprio come meritano, perché sono davvero bravissimi come professionisti. Quindi ecco.
Bene, ha fatto bene tra l'altro a specificare, a raccontare di nuovo la missione, una delle principali missioni di Gioventù Musicale. Noi vi ricordiamo allora, ringraziando nuovamente la Presidente Rita Virgili, che a disposizione di ascoltatrici e ascoltatori di CALT e di Radio Popolare ci sono 10 coppie di biglietti a 1,50 euro per il concerto di cui parlavamo poc'anzi, diretto da Francesco Bossaglia, in auditorium di Milano domani alle 20:30. Quindi grazie ancora davvero, buon concerto, buona apertura di stagione, a risentirci.
Grazie, grazie a lei e grazie a Radio Popolare a CALT.
A presto.
Sentirci presto, arrivederci.
Sentirci. E allora, insomma, due fondazioni che fanno parecchio. Io fra poco accoglierò in studio un celebre scrittore, un brevissimo estratto da Un americano a Parigi, una delle composizioni da cui si ascolterà un estratto domani sera. Scrivete a cult@radiopopolare.it il vostro nome, voglio andare al concerto di Fondazione Gioventù Musicale di domani sera, così potrete aggiudicarvi una di queste coppie di biglietti a 1,50 euro. Basterà andare al botteghino un po' prima e potrete, dicendo sono uno degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Popolare, e potrete ritirarli. Un po' di pubblicità e poi scoprirete chi è lo scrittore che è seduto qua in studio. Insomma, se ne è già parlato tanto. A fra poco, ciao. coppia di mezza età parcheggia davanti a una modesta casa di periferia. Il marito spegne il motore e torna ad appoggiare le mani sul volante. Guarda dritto davanti a sé la mascella serrata. La moglie lancia un'occhiata fuori dal finestrino del passeggero, sul volto un'espressione al tempo stesso assorta e impaziente. Restano così, in silenzio, per qualche istante. Poi, sulla porta d'ingresso, compare una figura che ricorda quella di una nonna e l'invita a entrare. La moglie solleva una mano. Senza dire una parola, apre la portiera e si incammina lungo il vialetto. Il marito la guarda allontanarsi. Chiude gli occhi e fa un respiro profondo. Si slaccia la cintura di sicurezza e la segue. La donna li accoglie in casa calorosamente e li conduce lungo un corridoio tappezzato di cins fino alla porta del soggiorno. Lì si ferma, si volta verso di loro e dice: «Vi sto aspettando», con un sorriso. «Venite». Quello che avete appena ascoltato era l'incipit di Cacciatori di Tenebre, i casi di un detective dell'occulto, di Ben Machel, appena uscito in traduzione per Iperborea, un libro di cui tra l'altro ci ha parlato ieri nella sua rubrica Giallo Crovi, Luca Crovi, suggerendocelo e caldeggiandocelo molto. È stata una coincidenza, non lo sapevamo, ma ci fa molto piacere dare il benvenuto a Ben Machel, che è a Milano per una serie di presentazioni, in Italia per una serie di presentazioni. Prima di tutto, welcome. Thanks for being with us.
No, thanks so much.
Thank you very much. You have to go a bit closer to your mic so we can hear you properly. I will light up the mic a little bit. Ben Machel è un giornalista, scrive per il Times, è finalista al British Press Award, è stato come reporter dell'anno, ha scritto molti articoli, ma è anche uno scrittore che si intende di tenebre, come dice il titolo della sua prima opera tradotta in italiano. This is the first of your books that has been translated into Italian. Tenebre is a word that you probably remember from your studies, comes from Latin, tenebre, and it's actually means something that it's scary in itself. Tenebre was something that came from the underworld in Latin. It was intended as the darkness that comes from the world of the dead. Is that correct? I mean, is that the correct attitude that we have to take to read this book?
Yeah, I think the attitude that you want to take, I mean, it's not my job to tell people what but I think a degree of open-mindedness and a degree of being willing to, I suppose, challenge any preconceptions you may have.
Ok, gli ho chiesto se tenebre, che è una parola che ha origini latine e che quindi nel titolo italiano ha un significato particolare, insomma il buio dell'oltretomba, è in qualche modo una suggestione corretta per leggere questo libro, e giustamente mi ha detto: non ho la presunzione di dire come un lettore deve affrontare il mio libro, però diciamo che potrebbe essere certamente uno dei possibili punti di partenza, ma comunque mi tengo aperto a diversi modi di interpretare. There is a very interesting character, Tony Cornell, or Cornell probably, is the accent is that one. What was the inspiration for this character? And I always ask generally, do the characters come to you, appear to you? Many writers say that, or they pop up somehow, or you really did the research and built your character with the technique. Ha costruito il suo personaggio con una tecnica, oppure gli è venuto incontro come un pop-up?
So Tony Cornell was a character who existed in life. He was someone I stumbled across. I had no plans to spend so much of my life with this guy, but I went down a rabbit hole of online research. I became briefly really interested in mediums, people who claim the ability to speak with the dead. And one person who kept cropping up in these accounts was Tony Cornell. He was somebody who investigated these people with a view to trying to understand what was better going on. And it was really difficult to stop thinking about him, because I realized he lived in such an interesting world of fact and fiction and superstition and belief. He was someone that once had found him, I just needed to know more.
Allora dice, in realtà Tony Cornell è un personaggio realmente esistito. Diciamo che io gli ho fatto la domanda perché sapendo questa cosa volevo che lui ci raccontasse. L'ho incontrato per caso e progressivamente per una serie di attività che hanno riguardato il mio lavoro sono venuta in contatto con molte delle persone che esercitavano l'attività di medium e quindi che facevano da tramite, parlavano insomma con chi... con i defunti, con chi era in un al di là. E allora progressivamente mi sono interessato sempre di più a questa situazione, a una situazione dove lo stesso Tony Cornell investigava, ricercava tutta una serie di risposte e di possibili interazioni e mi sono appassionato a queste persone. In qualche maniera volevo capire come fosse la loro esistenza così piena, così ricca di fatti, di fiction, di suggestioni che appunto provenivano da questa loro capacità o da questa loro attività. But the plots of that you described in the book actually recall some of the famous British authors that have written detective stories in the course of the centuries and of the past decades. So probably there is something that you owe to some of the great masters. Allora, la scrittura di questo libro mostra chiaramente che ci sono delle tecniche nel raccontare una storia di investigazione che richiamano la grande tradizione britannica delle detective stories, anche dei secoli passati. Che cosa deve ai grandi maestri?
Oh yeah, very much so. As you say, Tony Cornell was a detective of sorts, a paranormal detective, supernatural detective, and so many of the real life cases that he becomes involved in, it's hard not to see the shadow of Agatha Christie or Conan Doyle in so many of the mysteries that he finds himself embroiled in. In some ways, where his cases really differ and diverge is that there's often no antagonist, there's often no criminal. It's often human psychology. It's often the state of being human that is the real culprit.
Questa è una cosa molto interessante. Dice Tony Cornell, come giustamente è stato ricordato, era un detective paranormale che però appunto investigava casi di paranormale nella vita reale. Nel modo in cui sono descritte le sue indagini non è difficile riconoscere degli echi di Agatha Christie oppure di Conan Doyle, naturalmente i grandi autori di altrettanto grandi personaggi. L'unica vera differenza, credo, che proprio diverge da quegli autori, è che non c'è un antagonista. Cioè non c'è un vero e proprio colpevole, è la psicologia umana che viene in qualche modo messa sotto accusa e che in realtà ha la colpa degli accadimenti che vengono descritti. I'm just going circles around the plots because I don't want to reveal or spoil anything because obviously it would be such a shame, it's impossible. But some of the characters, apart from Tony Cornell, are interesting because probably they're also inspired by your researches, because there is much about science and non-science. So the book is interesting also because it brings us back to the tradition of the This is a history of antagonism between science and paranormal. Il libro è interessante perché probabilmente ispirato anche a altre ricerche che Ben Machel ci ha dedicato, cioè in questo caso veramente il grande antagonismo fra scienza e paranormale. Ci riporta indietro anche alla storia di questa rivalità.
Yeah, absolutely right. That tension between people who say, okay, we can explain everything about reality, everything about human experience scientifically. And then people who say, okay, sure, that sounds great, but there are still things that happen. There are still experiences that in some ways are universal that we still cannot explain through these means. So what do you do then? And there's this constant tension between the desire to sort of have, you know, that modern, skeptical, rational view of the world and the fact that human experience shows that things happen to people, people's lives can start to change in ways that are not rational and in ways that cannot be explained scientifically. And it's really that tension, you know, that existential tension, you know, those questions, what happens next? You know, we can explain so much about reality, but we still don't know what happens when people die. We still don't know what happens to us. I think that's one of the threads which really runs through this book, which begins in the 19th century and ends today.
E allora sì, sicuramente diciamo che la tensione che c'è fra chi vuole e voleva, perché il libro comincia, come ha detto alla fine della sua risposta Ben, comincia agli inizi del 1900 e termina ai giorni nostri, ma chi vuole spiegare scientificamente tutto ciò che accade e chi invece ammette che ci possono essere altre cose universali che in qualche maniera non siamo in grado di comprendere. Questa tensione si avverte per tutto il racconto, da un lato la volontà anche molto contemporanea e moderna di essere scettici rispetto a qualunque ipotesi di collegamento con il paranormale, con l'aldilà, e dall'altro cose che effettivamente non sono razionali e che succedono all'essere umano e che non hanno una spiegazione scientifica. È più una tensione esistenziale in qualche maniera che sostiene il libro per tutta la sua durata. The last question is about places. This is a book of places also, not only of people or dead people or things that have happened in the past. How did you decide? Was it always your detective to decide the places where things were happening, or did you add something because you liked a particular atmosphere?
So the places where the investigations take place are the places where the investigations took place. So
they're the real ones.
Yeah, exactly. Mm. But what was really interesting to me was that there were so many places which were just ordinary. Mm. You have an idea in your head that every haunted place is going to have, you know, look like a castle or have lightning bolts above it or bats flying out at you. And really so much of Tony Cornell's life was spent in ordinary apartments and ordinary houses in really familiar places. And it was the degree to which, you know, whether it's ghosts or poltergeists or strange events that can't be explained happen around us and in places that are just so familiar. That was what took me by surprise, the degree to which the extraordinary takes place within the ordinary.
Allora, in realtà i posti dove sono ambientate le vicende del libro sono posti realmente esistenti, dove effettivamente le investigazioni paranormali di Tony Cornell hanno avuto luogo. La cosa sorprendente quando li ho visti è stato che sono dei posti veramente molto normali, molto qualunque in un certo senso. Uno immagina sempre che posti dove avvengono fenomeni come quelli descritti nel libro siano posti dove appena apri la porta ti vengono incontro pipistrelli. Non è così. Molto spesso si tratta di luoghi di grandissima semplicità, addirittura dimessi in qualche maniera, quindi ovunque è possibile che accadano cose come quelle che accadono in Cacciatori di Tenebre. It has been a pleasure. I won't ask you what you believe in, because it would be too easy. You might explain it in one of the meetings, or better, the places you're going to be for introducing your book. E allora ringrazio chi ha accompagnato Ben Machel, perché ci ricorderà fra un attimo quali sono i luoghi dove presenterà il libro.
Buongiorno a tutti e a tutte. Ben in questi giorni avrà tre appuntamenti principali in cui presenterà il suo libro. Il primo è questa sera a Milano, alla libreria Verso, alle ore 21. Poi domani invece, 29 ottobre, sarà a Genova alle 18.30 la salita di Santa Maria di Castello. Infine giovedì a Rovereto alle ore 19 alla libreria Arcadia. Comunque maggiori informazioni sono reperibili sul nostro sito di Iperborea.
Benissimo, grazie davvero. Thanks very much for being with us and take care and welcome to Milan.
Thank you very much.
Bye, bye bye. Vi ricordo che abbiamo parlato di Cacciatori di Tenebre, i casi di un detective dell'occulto di Ben Machel, edito da poco in traduzione italiana da Iperborea. E allora fra poco.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me, I'll put down down
Insomma, dopo aver parlato di Tenebre, lo so che scriverete in 100.000 dicendo che non bisogna credere ai fenomeni paranormali. Non è quello che ha detto Ben Machel. Diciamo che descrive delle storie veramente molto, molto speciali. E scusandomi per la fretta, le storie molto speciali arrivano anche con extra culta cura di Sciauchi Senussi. Ciao.
Buongiorno,
Sciauchi.
Buongiorno Ira, grazie, grazie.
Allora, eccoci
il
qua.
Il titolo che in silenzio l'estrema destra sta vincendo o sta per vincere la battaglia culturale.
Porca vacca.
Sì, sì. Mm. E da ieri online Grokipedia, che è l'anti-Wikipedia, è stato lanciato da Elon Musk. Ed è, mentre Wikipedia è collaborativo, gestito da tutti noi, Grokipedia è generato dall'intelligenza artificiale e dall'assistente dell'intelligenza artificiale Grok, quello di Elon Musk. Musk ha promesso l'arrivo di una versione 1.0 10 volte migliore di quella che c'è in questo momento, che è 0.1. E ha detto che è già migliore di Wikipedia, solo che quasi tutte le pagine della sua nuova iniziativa sono state copiate da Wikipedia, ecco, con una manipolazione dei, diciamo, poi li ha indirizzati verso una cultura anti-woke, ma soprattutto, come possiamo dire, terapeutista.
Sì.
Ecco, diciamo che Musk è da diversi anni un feroce critico di Wikipedia, come tutti gli esponenti dell'estrema destra negli Stati Uniti. Ci sono tante cause, varie cause contro Wikipedia. Wikipedia le ha vinte tutte, perché comunque c'è dietro Wikipedia c'è un progetto, ma soprattutto c'è ormai un controllo molto, molto serio, molto rigoroso. Per fare un esempio, Wikipedia di quello che si occupa di medicina in Germania, in lingua tedesca, è praticamente considerato come un testo da portare anche all'università per studiarlo, talmente è fatto bene. Comunque Elon Musk ha detto che l'obiettivo di Grokipedia è la verità, tutta la verità, solo la verità. Io sono andato a vederlo, poi ho letto delle cose su Wired, su Le Monde, sono andato anche a controllare delle cose che mi interessavano. Allora, per esempio, sulla pagina dedicata a Elon Musk dice che ha influenzato il dibattito su tanti argomenti, ma ha attirato critiche da parte dei media mainstream che mostrano un'affinità con la cultura di sinistra. Per quanto riguarda Black Lives Matter, ha detto che è stata la il più grande disastro per le assicurazioni negli Stati Uniti, perché praticamente hanno danneggiato il paese. Ovviamente è una fake. Il più grande danno per le assicurazioni di solito sono gli uragani e i terremoti. E, ha detto anche la sua su ovviamente il riscaldamento globale, ha minimizzato il ruolo dell'uomo e ha accusato Greenpeace e le altre ONG come responsabili della diffusione di allarmismi. Quindi andiamo bene.
No, più che altro si sta concretizzando, siamo appena usciti, no, dal paranormale, come dire, in forma di indagini da detective, si sta realmente realizzando qualcosa che è una via di mezzo fra lo sci-fi e il paranormale, cioè qualche cosa che né io né te 10 anni fa, credo, avremmo potuto prevedere in questi termini, cioè questo tipo di utilizzo della tecnologia, intendo.
Purtroppo è così. Io sono andato anche a vedere una cosa che mi interessava, visto che questi giorni un po' sto leggendo un po' di cose, che cosa dicono di Pasolini, visto che sono 50 anni. Quindi tutta la parte dell'omicidio di Pasolini. Ovviamente non citano le controinchieste, non citano
la persecuzione giudiziaria,
non c'è nulla di quello, ma soprattutto hanno questa furbizia, ira. Ogni tanto ti portano verso un articolo, sai che ci sono tutti i riferimenti, no? Solo che quando vai a leggere quell'articolo non c'entra niente con quello che è scritto su...
È soltanto legato magari per una parola o per una cosa parola, del genere, sì. Come che il vecchio trucco per...
Diciamo, per il momento si salva perché... Diciamo, molti contenuti sono quelli di Wikipedia,
poi avranno bisogno di tempo per riaggiustarli a modo loro.
Avranno, però il titolo lo mantengo, stanno per vincere la battaglia culturale perché sono potenti.
Ma ragioni di più per abbonarsi a Radio Popolare, perché...
Ma anche sostenere Wikipedia, che loro hanno per le donazioni.
Certo, sì, per sostenere Wikipedia, che appunto certamente non è così targata come le operazioni che fa Elon Musk. Ci hai portato un brano di chiusura?
Allora, ho portato un brano di Bob Marley per due motivi. Questo brano è inserito nel film La Haine, l'odio, del 95, che praticamente ha previsto quello che è successo 10 anni dopo, il 27 ottobre 2005, con la rivolta delle banlieue in Francia. La seconda è che in questo momento la Giamaica è colpita da un uragano, Melissa. Ci sono già dei morti, quindi... mettendo tutte queste cose insieme, sentiamo Bob Marley.
Grazie, ciao Chissenussi. A martedì prossimo con Extra Cult. Questa è la nostra sigla finale. Adesso arrivano le notizie.